ascoltiamo. Ieri abbiamo preso in considerazione la prima sezione del racconto e la seconda, da Betania al Sepolcro.
Il profumo.
Ne parlavamo più riprese ieri e quell'alone di profumo, così come mi sono espresso più volte, avvolge tutto il racconto e continua a penetrare nelle diverse sezioni che man mano adesso stiamo prendendo in considerazione. E andiamo poi rivolto il nostro sguardo alle sezioni seconda e sesta. Naturalmente danno per scontato già la lettura del testo e quel contatto urgente e coinvolgente che inevitabilmente caratterizza la nostra lettura e il lavoro che anche avete potuto svolgere personalmente. Seconda sezione, Cenacolo. Sesta sezione, Golgota. E ci siamo soffermati ieri nel pomeriggio a riguardo della seconda sezione, quel che avviene nel Cenacolo, su quell'interrogativo: sono io? Sono forse io? Ma chi sono io? Siamo stati rinviati alla lettura del Salmo 41. Beato l'uomo che si prende cura del debole. Ed è il Salmo 41 che l'Evangelista Marco pone sulle labbra di Gesù. Comunque nell'animo di Gesù, forse Gesù sta mormorando tra sé e sé, non è che sta recitando il Salmo ad alta voce, ma tra sé e sé sta rimuginando il contenuto del Salmo 41. Beato l'uomo che si prende cura del debole, ed è esattamente il debole che è in grado di assumere questo compito di accoglienza, di assistenza, di di solidarietà nei confronti del debole. E chi aiuterà mai il debole se non il debole? Chi lo comprende? Chi ne condivide le difficoltà se non esattamente il debole? Ed è quella condizione di debolezza nella quale si trova Gesù. Gesù consegnato, Gesù tradito, Gesù l'agnello, il cui corpo è donato e il cui sangue è versato. Resta la questione, perché la seconda sezione è costruita in maniera tale da dare rilievo alla presenza dei discepoli, i dodici, e uno dei dodici, e ciascuno dei dodici. Gesù seduto a quella mensa insieme con i suoi discepoli. Rimane la questione circa quel tentativo di loro, tutti, ciascuno di loro, attribuire a loro stessi una identità che garantisca l'autonomia, garantisca il valore di chi trova in sé la propria giustificazione. Dunque quella domanda mirata a escludere il richiamo che Gesù ha rivolto a tutti: uno di voi e ciascuno di voi mi tradirà, e quell'essere consegnato che nel caso di Gesù fa di lui il debole per eccellenza, l'agnello. E dunque chi di voi, uno di voi, ciascuno di voi, e la presa di posizione dei discepoli uno per uno nel tentativo di rivendicare un'autonomia soggettiva che sia tale da escludere qualunque coinvolgimento in quella prospettiva che Gesù sta illustrando con i fatti del suo vissuto, e che Gesù sta interpretando attraverso la recita, anche se interiore, mormorata del Salmo 41, quel tentativo di attribuire a ciascuno di loro, ciascuno per se stesso, una identità che escluda la debolezza, vedete? Questo è il punto. Ma è come escludersi dalla relazione con l'agnello, escludersi dalla relazione con colui che comprende il debole, ed ecco, escludersi dalla relazione con il protagonista di quella situazione che si sta configurando come tutto un nuovo disegno per quanto concerne la qualità propria della vocazione alla vita di ogni essere umano, tant'è vero che Gesù dice: ma c'è in quel certo modo di tradirlo, in quel certo modo di consegnarlo, di buttarlo, di escluderlo, in quel certo modo di arroccarsi in una... perché vedete, paradossalmente, tradirlo significa attribuire a se stessi e tutti, a ciascuno e ciascuno di loro, a se stesso, il titolo che dichiara espressamente l'estraneità rispetto al tradimento. Il paradosso è proprio questo, che lo sta tradendo colui che pretende di essere dotato di una autonomia che escluda quella responsabilità. È il paradosso. E d'altra parte, vedete, è proprio invece per coloro che nella debolezza umana di fatto si ritrovano nei panni del traditore che Gesù si presenta come il vero protagonista di quella vocazione alla vita nella condizione umana, per cui nel suo essere debole è colui che comprende, che accoglie, che instaura relazioni di solidarietà con ogni debolezza umana. E quella debolezza che adesso vedete sta assumendo questa fisionomia così paradossale, per cui si sta manifestando come pretesa di essere estranei alla debolezza. Adesso il gioco di parole diventa un po' anche forse dispersivo, però credo che ci siamo dentro in pieno. E intanto vedete un nuovo disegno, un nuovo modo che riguarda l'identità dell'essere umano che assume la propria fisionomia soggettiva, ma questo adesso avviene, vedete, nel modo d'essere di Gesù, nel suo modo di essere testimone di quella identità che nel suo essere soggetto, libero e autentico, fa di lui l'interlocutore che in modo strutturale, in virtù di una condivisione che è manifestazione di quel modo nuovo di essere un soggetto che assume in prima persona la propria posizione nel mondo, e in questo suo essere soggetto è protagonista di una inesauribile fecondità nelle relazioni. Gesù dice: io, ecco, è l'agnello. Gesù dice: io, e nel proprio Salmo 41 lo ha posto in maniera ormai inconfondibile, e non è una novità peraltro, in relazione con il tu. Il tu, vedete, che conferisce alla sua innocenza la prerogativa di essere protagonista di tutto un nuovo impianto relazionale che riguarda il coinvolgimento proprio di coloro che nella loro debolezza si tirano indietro, nella loro debolezza si sottraggono, nella loro debolezza vogliono affermare la propria autonomia e escludersi dal ruolo di traditori. Fatto sta, vedete, che noi abbiamo spostato l'attenzione, anche se in maniera molto sommaria, il nostro modo di procedere passa attraverso tante lentezze e anche necessariamente dobbiamo dare per scontato tante notizie che ci accompagnano man mano che sfogliamo queste pagine. La sesta sezione, e qui adesso dobbiamo fermarci, Golgota, ricordate, ne parlavamo fin da ieri, i due quadri laterali, la nudità del crocifisso, la nudità del Santo dei Santi, e si è squarciato il velo. È la nudità di Dio, vi dicevo ieri, con un'espressione che può sembrare paradossale, ed ecco, è denudato il santo, la santità di Dio, il segreto di Dio, il grembo di Dio, ecco, quel crocifisso, ed è la rivelazione di un mistero che da sempre è custodito nell'intimo del Dio vivente, ed ecco il velo squarciato. C'è di mezzo il quadro centrale della sesta sezione, e come già l'abbiamo inquadrato ieri sera, dal versetto 25 al versetto 37. E il testo è scandito nel corso delle ore, ora nona, ora sesta, no, ho sbagliato, ora terza, ora sesta, ora nona, il crocifisso è oggetto degli sguardi, espressioni di disprezzo, contestazioni, derisioni di ogni genere. Ci siamo resi conto del fatto che Nella narrazione del nostro evangelista Marco viene citato a più riprese il Salmo 22, già peraltro fin dal versetto 24, si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse, e poi nel versetto 29, scuotendo il capo, citazioni del Salmo 22, fino al momento in cui da mezzogiorno alle tre, dall'ora sesta all'ora nona, Gesù ormai moribondo recita il Salmo 22, che noi adesso leggiamo. Quindi potete rintracciare, ma non è un problema per nessuno, nelle vostre Bibbie, il Salmo 22. Qui nel racconto della Passione leggiamo nel versetto 34 che Gesù gridò forte, con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato, più o meno una traslitterazione della battuta di avvio del Salmo 22. Alcuni dei presenti non capiscono bene perché Gesù farfuglia, forse chiama Elia, vediamo cosa succede, e poi Gesù, dando un forte grido, spirò. Il fatto è che qui non è soltanto la citazione del Salmo o citazione del primo versetto, la battuta di avvio dello stesso Salmo. Gesù l'ha recitato per intero, e l'ha recitato per intero nel senso che questa è la preghiera con cui si esprime la sintesi di tutto il suo cammino, e così i discepoli l'hanno inteso, questo richiamo al Salmo 22, che assume nella memoria dei discepoli il valore di un criterio interpretativo di fondamentale importanza, per come nel seguito degli eventi hanno potuto interpretare in pienezza il valore di quello che era capitato. E la preghiera di Gesù moribondo, tra l'altro, il Salmo 22 è composto da un orante anonimo, ma evidentemente, per come si esprime, è fortemente condizionato da situazioni di malattia, situazioni di difficoltà nelle relazioni, situazioni tali da darci l'immagine che effettivamente abbiamo a che fare con un orante che, se non è in agonia, comunque ha dinanzi a sé la prospettiva di una morte relativamente prossima. E dunque il Salmo 22 è il Salmo che Gesù fa suo nel momento in cui giunge al compimento della sua missione, fino a quel grido forte che accompagna per l'appunto la conclusione del Salmo, come adesso leggeremo. Notate che molto spesso viene citato quel versetto, Dio mio, perché mi hai abbandonato, con qualche fremito di disagio, perché si coglie in quel versetto così citato, entro i limiti di una singola battuta, come una nota di disperazione. Ed il Salmo va letto per intero, è la preghiera di Gesù moribondo, ed è la preghiera che viene citata dall'Evangelista Marco, come egli stesso invita noi lettori a ritrovarci spettatori di quell'evento e testimoni di come quel suo modo di morire è rivelazione del tu a cui Gesù risponde. Nel suo essere dotato di una soggettività inconfondibile e autentica, Gesù è relativo al tu, e in quel suo modo di essere soggetto che assume in pieno la responsabilità della vocazione alla vita fino alla morte, nella relazione con il tu, vedete, lì si apre lo spazio dell'accoglienza per quello che riguarda i discepoli, riguarda i deboli, riguarda i deboli che rifiutano di essere tali, riguarda la nostra condizione umana che ancora noi condividiamo con tutti coloro che chiamati alla vita portano le conseguenze di una scelta di morte. Ebbene, cosa succede qui? Il Salmo 22. Salmo 22 si compone di tre sezioni. La prima sezione è lamento. Non è un caso unico, nel Salterio ci sono altri salmi, altre testimonianze oranti che hanno la forma del lamento, anche il lamento è preghiera. Poi altri testi nell'Antico Testamento che non sono contenuti nel Salterio. Lamento fino al versetto 11. La seconda sezione è un canto di supplica. Normalmente supplica e lamento vanno insieme, chi si lamenta ha qualcosa da chiedere e chi ha qualcosa da chiedere perché evidentemente è sofferente e naturalmente predisposto a lamentarsi. Lamento, supplica, ma è anche vero che un conto è il lamento, un conto è la supplica, così come poi si sviluppa fino al versetto 22. La terza sezione del nostro Salmo 22 è un canto di vittoria. E lì arriveremo. La prima sezione si sviluppa in due strofe. Leggo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Vedete che i primi due righi del versetto 2 sono tra virgolette, suppongo così anche nella vostra Bibbia. E infatti l'orante qui dice: queste sono le parole del mio lamento. Vedete, come se l'orante stesse ascoltando se stesso. E sono le parole del mio lamento nel momento stesso in cui non ha altre parole in cui possa esprimersi se non quelle del suo lamento. Ma vedete, è consapevole di essere condizionato dalle situazioni che adesso descriverà, condizionato al limite che non ha altra voce se non questa, la voce del lamento. Ma vedete, in questa consapevolezza dimostra di non essere prigioniero di questa condizione di abbandono, questa condizione di solitudine mortificante di cui fa esperienza. Ed è un'esperienza oggettiva, realistica, è così che si sperimenta, ma vedete, è cosciente di essere coinvolto in una vicenda nella quale il lamento che è suo e che è l'unica voce che gli rimane, l'unica voglia di esprimersi con cui può manifestarsi, non è il tutto della sua vicenda. E insiste, vedete qui. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. È una ricerca instancabile che urta contro l'evidenza di una delusione spietata, giorno e notte, veglia e riposo, e in ogni caso sempre e comunque constatazione di un una strettoia che chiude la sua esistenza umana dentro all'evidenza di un fallimento. E d'altra parte, vedete, eppure tu, dice il versetto 4, abiti la santa dimora, bloccato, frenato, impedito nelle sue relazioni, stretto dentro a una morsa che gli toglie il fiato, tu lode di Israele, ma vedete, tu che abiti nel Tempio, e qui il riferimento alla storia di un popolo che si è rivolto all'interlocutore per eccellenza, il Signore che ha fatto alleanza con Israele, e man mano che il nostro orante rievoca queste realtà che fanno parte della storia del suo popolo, ma fanno parte della sua stessa storia, constata di essere estraneo, e mentre ne parla, vedete, dice: a me capita di non essere più nella stessa posizione nella quale si sono trovati loro, quelli delle generazioni passate. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati, a te gridarono, furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. E vedete, continua a dire tu, il tu, vedete, che non è l'interlocutore a cui il nostro orante si rivolge, in corrispondenza a quella che è stata la testimonianza di appartenenza a lui, di lode rivolta a lui, di affidamento verso di lui da parte di coloro che si sono succeduti nel corso delle generazioni, e lui fa parte di questo popolo, ma in questo popolo è un estraneo, eppure dice tu, e vedete, è il tu che assume una identità sempre più misteriosa, sempre più radicale, sempre più trascendente per certi versi, ma sempre più originale rispetto a tutte i criteri in base ai quali l'esperienza di una storia condivisa dalle generazioni del passato ha identificato il Dio di Israele, il Dio dell'alleanza. E vedete, il nostro orante non sta negando niente, sta dicendo: Dio mio, e Dio mio è quel tu rispetto al quale io sono, ecco qua, versetto 7, verme, non uomo. Sono ridotto nella condizione di un verme, e sono estraneo, sono rifiutato, sono escluso, sono emarginato, sono stato espulso, sono sottratto a quella garanzia di appartenenza a un popolo, a una comunità orrante, a una storia benedetta, a una come dire, solidarietà con coloro che hanno goduto il beneficio di un di una posizione nel corso della storia umana, con tutte le fatiche che ha comportato, anche con tutti i dolori sperimentati, certamente una posizione qualificata. Ed ecco, io sono un verme. Ed è lui, vedete, che è giunto proprio al limite estremo della sua solitudine, della sua Il, inabilità a confidare nel sostegno, nella confidenza, nella solidarietà di chi che sia. Sono un verme, non più un uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico, sei tu. E vedete qui il tu, ata, si dice in ebraico, acquista davvero una rilevanza poderosa. Rimane il tu, e il tu nella sua misteriosa solidarietà, misteriosa originalità, tu. Laddove tutti mi rifiutano, laddove io sono diventato un estraneo rispetto a quelli che sono i primi interlocutori, ma poi c'è, come dire, l'umanità intera, e là, in questa solitudine che lo ha ridotto alla misura di un verme, non più considerato un essere umano perché espulso dal consorzio che costituisce motivo di garanzia, di sicurezza, di conforto per altro. Sei tu, vedete, sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre, al mio nascere tu mi hai raccolto, qui più che mi hai raccolto, al mio nascere sono stato scaraventato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Dunque è nato dal grembo di donna, non c'è dubbio, ma buttato via, espulso, reietto, verme non più uomo, tu il mio Dio. Notate la forza di questo lamento sta qui, è il lamento purissimo, è il lamento di chi non ha più nessuna stabilità su cui impiantarsi, non ha più garanzie valide per vantare titoli di prestigio, di identificazione, di qualifica al cospetto del mondo nel corso della storia umana. Ci sei tu, vedete, qui è il tu di colui che non ha altro interlocutore se non esattamente il mistero del Dio vivente. Nessuno è disposto a riconoscermi se non tu, il mio Dio. Vedete, è la radicalità assoluta di quella figliolanza che definisce Gesù, il figlio, che non ha altro interlocutore nel momento in cui è quel verme appeso alla croce, è quel personaggio che è stato escluso, estromesso ed emarginato dal giudizio con cui gli uomini hanno rifiutato di accoglierlo, e quel verme dice tu. E vedete, in un contesto in cui è proprio la sua solitudine radicale nella condizione umana, nato dal grembo di donna, ma scaraventato, buttato, inchiodato, schiacciato, straziato come un verme di cui bisogna presto liberarsi, ed ecco tu. Il Salmo prosegue così, vedete, il tu che l'Evangelista Marco contempla e ci invita in quanto lettori a contemplare in quel verme crocifisso, nudo e svergognato, che sta rantolando. E la seconda sezione del Salmo supplica, vi dicevo, si articola in quattro brevi strofe. E la prima strofa, dal versetto 12 al versetto 14, vedete, ci sono, come è normale nelle suppliche, delle invocazioni: da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina, mi manca il fiato, nessuno mi aiuta, mi circondano tori numerosi. Vedete queste immagini, danno l'idea di avere a che fare con qualcuno che è febbricitante, che forse ha delle allucinazioni, che forse sta delirando, e perché mai, vede mostri. Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca come un leone che sbrana e ruggisce. Ecco, momenti di confusione, chissà cosa capiscono appunto quelli che stanno sotto la croce di Gesù, stando al racconto evangelico. Ed ecco, seconda strofa, adesso un momento di lucidità, seconda strofa dal versetto 15 al versetto 16, e adesso vedete, il nostro orante subito sarei pronto a dire Gesù, ma lasciamo che il Salmo parli così come è stato tramandato a noi dalla testimonianza di un anonimo antico orante vedete, in questa situazione che sembra proprio averlo ridotto allo spasimo finale, si guarda e descrive la sua situazione attraverso due immagini. La prima immagine è questa: come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie visce, si sente spappolato, ecco, liquefatto, le ossa che si sono disintegrate, slogate, non sa gestire i movimenti, ma è una liquefazione interiore, il cuore è diventato cera, è tutto come dire, sciolto in una serie di componenti di un quadro che è fisiologico e corrispondentemente anche psicologico, destrutturato. Seconda immagine: è arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Vedete, questa seconda immagine invece descrive, ed è lui stesso che in questo modo si presenta a noi, come un blocco, come una realtà impietrita, inaridita, qualcosa di pesante e di impastato. Le due immagini sembrano contraddittorie: come liquido invece adesso è inaridito, come sciolto adesso invece è irrigidito alla maniera di un coccio, e anche la lingua è incollata al palato, e si descrive come un pezzo di pietra imbalsamato con l'unico sapore in bocca della sabbia. Si descrive così. E poi ritornano le allucinazioni. Terza strofa, versetto 17 a 19: un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Adesso vedete, non come precedentemente, mostri che lo minacciano e che in qualunque momento potrebbero aggredirlo. Qui adesso lui descrive come la preda verso cui stanno incalzando dei cacciatori, che si servono anche dei cani per raggiungerlo e per catturarlo. Mi assedia una banda di malvagi, ma si sente come oggetto di questa ricerca forsennata da parte di coloro che lo trattano come una preda, quando finalmente l'hanno catturato, hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, vedete, l'hanno appeso come un cervo finalmente catturato, le zampe appese a un'asta che viene poi portata dai cacciatori come trofeo a dimostrazione del successo realizzato nella loro attività. E io così mi trovo, essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte, versetto citato nel racconto evangelico. Notate due particolari, a questo punto possiamo già rendercene conto. Il nostro orante non chiede mai vendetta, è abbastanza normale nei salmi di supplica, dove qualcuno è in difficoltà, si sente aggredito, quante volte leggiamo nel Salterio salmi di questo genere, e ad un certo momento chiede aiuto nel senso mettili in riga, datti da fare, colpiscili, allontanali, puniscili. Qui non si dice mai niente del genere. Non c'è nessuna richiesta di carattere punitivo nei confronti di coloro che pure lo aggrediscono, e qui la strofa che abbiamo appena detto ci dà la dimostrazione di come si tratta di cacciatori spietati che fanno del disprezzo l'arma vincente, ma non c'è mai nel nostro salmo il minimo accenno a un desiderio di vendetta e a una richiesta di aiuto da parte del tu perché punisca coloro che sono così spudoratamente avversi a lui. Seconda annotazione, vedete che nei salmi di supplica normalmente basta sfogliare il salterio, l'orante che chiede aiuto è pronto a dire qualcosa del genere, diceva anche l'orante del Salmo 41. Io, sì, nella mia giovinezza ne ho combinate di tutti i colori, io sono un peccatore, è vero, però tu mi devi aiutare, però tu devi intervenire, ti devi dare da fare, perché io non posso certamente vantare meriti di nessun genere, io sono un peccatore. Nel nostro Salmo, vedete, l'orante non pronuncia mai una confessione del genere. È un innocente. Questo è un aspetto interessante e paradossale, ma perché normalmente invece nelle suppliche diversa la situazione interiore di quel tale che pure sta chiedendo, supplicando, invocando aiuto. Qui non c'è mai una dichiarazione equivalente a una confessione di peccato, è un innocente che si trova coinvolto in questa situazione di solitudine, per come è aggredito, per come è rifiutato, per come è braccato, per come è stato espulso, per come è stato crocifisso, ecco, possiamo ben dirlo, verme appeso, esposto alla vergogna universale, ed è l'orante che dice tu riconosci in questo verme rifiutato, in questo essere a cui è stata tolta la dignità umana dal giudizio di condanna che gli è stato opposto, un figlio di cui ti compiaci, tu sei il tu di questo verme che sono io. E vedete, nel nostro salmo l'orante non fa mai minimamente accenno a una responsabilità morale. Nel momento stesso in cui, vedete, sta sperimentando nella maniera più totale la debolezza della condizione umana, proprio quella debolezza della condizione umana che, tra l'altro, come diciamo nel racconto evangelico, è prerogativa di coloro che lo tradiscono, di coloro che lo offendono, di coloro che lo rifiutano, di coloro che lo espellono, di coloro che lo hanno condannato a morte, che hanno scelto la morte per lui, la debolezza, e lui certamente la debolezza, ed è un innocente. La quarta strofa, qui nella supplica, versetti 20, 21 e 22, dice così: ma tu, Signore, vedete, si ritorna a quel tu che risuonava in maniera così intensa e appassionata alla fine del lamento, in realtà già il versetto 4 dice: eppure tu, ma il versetto 10, tu, versetto 11, sei tu il mio Dio, tu. Ed ecco, il tu ritorna qui al termine della supplica, nella quarta strofa, versetto 30, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, corri, mi aiuti, la supplica. Scampami dalla spada, dalle unghie del... Vedete, vengono rievocate le immagini e apparse nel corso di quelle cosiddette allucinazioni. Dalle unghie del cane la mia vita, salvami dalla bocca del leone, dalle corna dei bufali. Ecco, fin qui la supplica. E qui nel testo ebraico compare una parola che la Bibbia che io ho sotto gli occhi non traduce, ma anittani vuol dire tu mi hai risposto. La dice la nota, suppongo, sì, lo dice. Tra il versetto 22 e il versetto 23, tu mi hai risposto, perché qui adesso entriamo nella terza sezione del Salmo, che vi dicevo è un canto di vittoria. Mi hai risposto, forse nella traduzione aggiunge questa: tu mi ascolti, e adesso vedete un canto di vittoria. Dal versetto 23, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, qui è la svolta decisiva, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Vedete? È il tu, il tuo nome, chi sei tu per me, e vedete, quel tuo essere per me che sono un verme nella condizione umana, mi autorizza a riconoscere nella moltitudine umana, quale che sia la miseria, la debolezza, la fragilità, l'infamia di ogni essere umano, dei fratelli. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Vedete che qui è il mistero della paternità di Dio. Se tu riconosci in me un figlio di compiacimento, allora, ecco, per tutti gli esseri umani, quale che sia la miseria che li condiziona, e ogni essere umano che crepa e che sperimenta le conseguenze inevitabili della propria scelta di morte, fino al limite estremo, i miei fratelli, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Vedete, qui è la forza del Salmo 22, ma è la preghiera di Gesù morente, sta offrendo attraverso quel suo passare, attraverso la debolezza radicale dell'innocente rifiutato, sta rivelando il mistero di Dio, il segreto di Dio, l'intimo di Dio, il grembo del Dio vivente. Si è denudato il grembo del Dio vivente, è la paternità di Dio. Se io sono un figlio di compiacimento per te, allora sono in grado di evangelizzare e annunciare il tuo nome, evangelizzare ogni essere umano in qualunque luogo, in qualunque tempo, perché è un titolo di fraternità che oramai è instaurato, nel senso che ogni essere umano è chiamato a ritrovarsi come parte di quella famiglia che appartiene alla tua paternità. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Vedete qui adesso questo orante moribondo com'è, sta contemplando una assemblea. Ti loderò in mezzo all'assemblea. L'assemblea, kal, si celebra in greco il termine diventa ecclesia, in mezzo alla chiesa. Ti loderò. E vedete qui adesso viene descritta per cerchi continui la composizione di questa assemblea, grande comunità che si allarga smisuratamente, che appunto acquista dimensioni universali, in modo tale che non c'è essere umano che possa sfuggire a questo contesto familiare, la famiglia di coloro che sono fratelli con il Verbo e per questo figli. In quel tu, ecco, è svelato il segreto della paternità di Dio, che riconosce in ogni essere umano un fratello del figlio. E allora vedete la descrizione di questa immensa assemblea che adesso cresce, si parte dal primo cerchio attorno all'orante, coloro che appartengono al popolo dell'alleanza, lodate il Signore voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, Israele, certo lo tema tutta la stirpe di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma il grido d'aiuto lo ha esaudito. E vedete il popolo di Israele, il popolo dell'alleanza, che vanta per questo un titolo di speciale riguardo, ed ecco l'attenzione verso quella che nella storia e nella esperienza del popolo dell'alleanza è stata proprio rivolta alle presenze più meschine, più povere, più deboli, nella storia della salvezza, la storia del popolo di Dio, che già segnali a questo riguardo sono stati collocati al loro posto, e il popolo man mano è stato educato nel discernimento di quanto vale per il Signore, il Dio vivente, la debolezza della creatura umana. Ma adesso insiste, vedete, sei tu a ispirare la mia lode nella grande assemblea. Questa assemblea sta crescendo, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. E vedete il tramite da questa comunità particolare che fa capo alla particolare vocazione di Israele, e il passaggio alla comunità più ampia, alla famiglia umana, dove sono coinvolti tutti i popoli, tutte le nazioni, tutte le genti della terra. Il passaggio viene man mano descritto attraverso la moltitudine di coloro che sperimentano la debolezza umana, che poi è l'affaccio sull'orizzonte ecumenico più ampio, perché tutti gli uomini sono deboli, e sono deboli, vedete, fino a registrare quel significato di debolezza per cui è il tradimento, quella debolezza che tradisce, quella debolezza che rifiuta. E allora dice: scioglierò i miei voti davanti ai tuoi fedeli, ai suoi fedeli. I poveri mangeranno, saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il vostro cuore per sempre. Ricorderanno, torneranno al Signore. Vedete, adesso veramente abbiamo a che fare con un orizzonte universale. Tutti i confini della terra si prosterranno davanti a Lui, tutte le famiglie dei popoli. Vedete, i miei fratelli, annuncerò il tuo nome, e qui l'assemblea cresce, si allarga. Si passa attraverso tutte le esperienze di povertà, di debolezza, di sconfitta, di morte, e tutta l'umanità, i popoli della terra, poiché il regno è del Signore, gli domina su tutte le nazioni. Non solo, adesso dice il versetto 30, a Lui si prostreranno quanti dormono, anche quelli del passato che sono già morti, quelli che già sono ridotti in polvere. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. A questa famiglia appartengo anche quelli che sono già passati attraverso la morte del passato, non solo, ma quelli che ancora non sono nati. Io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Quelli che ancora non sono nati sono già parte della famiglia, dei fratelli. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. Questo ha fatto il Signore. E vedete, quel grido ad alta voce che chiude la recita del Salmo da parte di Gesù, moribondo, nel racconto evangelico, coincide con la battuta conclusiva del nostro Salmo 22. Ecco, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Tu, il tu di quel verme l'interlocutore di quel suo modo nuovo di essere soggetto nel suo essere Lui. Nel valore intrinseco della sua soggettività, della sua libertà, della sua iniziativa di essere umano nella relazione con il tu. Vedete, si compone lo scenario che contiene, si apre, si allarga, si sviluppa lo spazio in cui è ricapitolata la moltitudine degli esseri umani in ogni luogo e in ogni tempo. È fondata la famiglia umana. C'è, vedete, nel suo essere relativo al tu, non più prigioniero di quella soggettività che coincide con una scelta di morte. Nel suo essere relativo al tu, vedete, si è spalancato lo spazio in cui ogni essere umano, senza bisogno di illustrare la varietà, la complessità, la drammaticità delle vicende umane nel tempo e nello spazio, miei fratelli, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, tu. Ecco, allora vedete, il Salmo 22 sta proprio qui, in contrappunto al Salmo 41, qui avanti, ho scritto quelle poche lettere, e quelle debole che si prende cura del debole. E adesso vedete, nella sesta sezione, Golgota, il crocifisso che, per come muore, in quel suo modo di morire, in quel suo modo di essere il soggetto che consegna la morte della creatura umana alla relazione con il tu. Ecco, in questo suo essere interlocutore del tu, è il protagonista di quell'opera nuova e definitiva che fonda la famiglia umana e che ricompone nella relazione di una parentela ecumenica tutti gli esseri umani alla presenza del tu di Dio. Allora ci fermiamo qua, sono le 10. Ci vediamo tra alle 10:30.
C'è una gente che non ha dato tutto, dove sei tu, c'è una gente.